Un appello da Radio Lice alla polizia alla porte. Tutti i compagni del collettivo giuridico di difesa, per favore, si precipitino qui in via Pratello. Non so se sentite i colpi per radio. Ammesso i
Sì, c'è la polizia qui fuori che tenta di sfondare. C'hanno le pistole puntate e io mi rifiuto di aprire. Gli ho detto fino a che non calano le pistole e non mi fanno vedere il mandato. E poi, siccome che non calano le pistole, gli ho detto che non apriamo fino a che non arriva il nostro avvocato. Puoi venire per favore, d'urgenza, ti prego, d'urgenza. C'hanno le pistole, i colpetti antiproiettili e tutte ste palle qua. Ciao.
Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
Sì, lo Z11,
Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza. Sì, la...
è una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta, stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap sta per
Ragazzi,
essere
calma,
sgomberata. Mettiamo la
seduti
calma.
e mani alzate.
Ok, tutti con le mani alzate.
Leva il tavolo,
Leviamo
via.
quel tavolo, noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
Buonasera, buonasera ascoltatrici, ascoltatori, buonasera a voi che siete qua ad ascoltare questa puntata di lancio di questo programma che si chiama Coraggio. E quello che abbiamo ascoltato è un documento, anzi tre documenti che arrivano dal passato, da radio passate che hanno condotto delle lotte e che hanno dato molto fastidio e infatti tutti e tre i casi sono finiti come sa la storia. Abbiamo avuto la prima citazione che era Radio Lice nel 77 in Via del Pratello a Bologna sgomberata e durante il periodo proprio delle grandi contestazioni bolognesi del 77. Poi abbiamo ascoltato la voce di Peppino Impastato con la satira che faceva nei confronti del capo mafia, del padrino Tano Badalamenti, e è stata quel tipo di satira che gli è costata la vita. E poi un tributo abbiamo fatto a una lotta più recente, ma ormai comincia ad avere la sua storia, perché è una storia di una ventina d'anni fa, e si parla del G8 di Genova e di quando Radio Gap è stata sgomberata. La notte dell'irruzione della polizia alla scuola Diaz, la notte della macelleria cilena. E perché abbiamo fatto ascoltare questo così all'improvviso? Perché vogliamo fare radio di lotta. La nostra idea è questa, ma la lotta può essere condotta in tante maniere, anche col sorriso. Io mi chiamo Valeria, sono Valeria Carnevali. Forse qualcuno di voi mi conosce perché ascolta già Radio Fab e sono una delle voci della trasmissione sulle tematiche di genere, belle e buone lingue. Tanti altri di voi mi conosceranno perché Radio Fab è una radio fabrianese e io sono fabrianese e diciamo che la mia voce, il mio viso è molto conosciuto anche negli ambienti politici e culturali di questa piccola città. Saluto tutti e vi passo adesso la palla del microfono ai miei compagni di viaggio e poi vi racconteremo perché abbiamo scelto un titolo come Coraggio e un sottotitolo un po' ironico per questo nuovo programma. Vi passo adesso e con gioia lo faccio perché anch'io non vedevo l'ora che tornasse al microfono Emanuele Rossi.
Grazie, grazie. Sì, buonasera a tutte e tutti. Sono assolutamente contento di ritornare qui in radio dopo un periodo, diciamo, che mi ero fermato. Perché? Perché la radio, e soprattutto questa radio, ce l'ho nel cuore, sia con la trasmissione vecchia No Politics, ma poi anche con tutte le esperienze che sono state fatte. E credo in un valore della radio, che non vedo esclusivamente come veicolo di trasmissione e informazione, ma lo vedo come uno strumento di aggregazione sociale e di organizzazione sociale. E credo che questa trasmissione, che si chiama proprio Coraggio, dovrebbe essere proprio questo, dovrebbe servire per organizzare la società, soprattutto per parlare alle generazioni più giovani. Qui stasera abbiamo Carolina, che poi, che poi ci racconterà insomma chi è e la sua esperienza. E dovrebbero esserci tante caroline, no? Nel senso, cercare di riempire di idee, di persone, questi contenitori. Ecco, è così io vedo la radio, la vedo come un collettivo di lotta. Credo che poi questo sarà un tema che verrà approfondito. E sono tornato a fare radio perché sento la necessità di parlare e sento la necessità di dire ciò che non si può dire o che perlomeno sembra che in questo paese oggi non si possa dire, no? E quindi sento la necessità e l'urgenza, in primo luogo, di parlare di pace, di parlare di antifascismo, di parlare di salari, di parlare di Palestina, di parlare di giovani che vengono manganellati dalle forze dell'ordine, ma anche di giovani che stanno rimettendo in campo le proprie idee e i propri valori. Ho voglia di parlare un altro argomento di cui si parla molto poco, che anzi sembra che per qualcuno non sia un valore ma un disvalore, cioè l'autogestione giovanile, l'autogestione delle lotte. Ecco, questo credo che sia il senso del mio ritorno in radio e quello che vorrei portare a questa trasmissione. E lascio la parola a Carolina.
Buonasera, sono Carolina Ferro, una militante del Laboratorio Sociale Fabbri e studentessa del quinto anno del, appunto, di un liceo fabrianese, liceo classico Francesco Stelluti. E diciamo che la mia entrata in politica è stata relativamente breve, cioè no breve nel senso, sono da poco nel campo e diciamo che ho avuto sempre questa esigenza comunque di parlare effettivamente di quello che accade e diciamo appunto dialogare, questa è la mia necessità che a volte purtroppo viene sempre meno, soprattutto nella mia generazione. Quello che cerco di fare appunto è instaurare quel dialogo che a volte sembra mancare, sia appunto partendo dagli ambienti scolastici che sono comunque la prima palestra di democrazia, di dialogo, e quindi ritengo fondamentale far partire un dialogo da lì, che poi si estende anche nelle piazze, ed è dunque necessario, soprattutto come ha detto già Emanuele e Valeria, in questo periodo di un punto di amnistia si fa fatica a parlare di certi argomenti, diventa appunto un'esigenza dover ribadire alcuni valori che ci siamo dimenticati. E niente, sì, è il mio esordio anche in radio, quindi...
E dai. Che comunque, infatti, come primo esordio è andato benissimo. Adesso racconto una cosa brevissima che farà anche un po' sorridere. Nel momento in cui ho chiesto sia a Carolina che a Emanuele una fotografia per fare il lancio un po' di questa puntata, la foto che mi hanno mandato è una al microfono e una al megafono, e questo proprio per dire che come si identificano appunto in questo strumento che cerca di parlare il più lontano possibile. E coraggio, perché si chiama coraggio questa trasmissione? E come dicevo prima, una parola che va presa un po' con coraggio, appunto, perché è difficile dire coraggio, e spesso è una parola che viene anche usata in una maniera un po' ironica, e il nostro sottotitolo infatti è Coraggio che dopo aprile viene maggio, ma perché abbiamo scelto un sottotitolo così buffo alla fine? Perché ci siamo resi conto che nascevamo proprio tra il 25 aprile e il 1 maggio, e esordire in una settimana così particolare e così, così rappresentativa per noi, perché veramente tra queste due celebrazioni ci sono tutti i valori in cui crediamo, ci è sembrato invece di buon auspicio, quindi abbiamo un po' ribaltato questo proverbio: coraggio che dopo aprile viene maggio. E certo, perché dopo aprile comincia questa trasmissione, che è una trasmissione pilota, abbiamo detto. Per adesso stiamo pensando di fare 3 puntate e vediamo come va, vediamo, è un progetto, vediamo come funziona, come reagisce il pubblico, vediamo come riusciremo a portare avanti gli argomenti e vedremo se riusciamo ad intercettare anche le necessità di questo territorio. E io adesso sto per chiamare un ospite, sì. parliamo di radio adesso.
Parleremo di radio e proprio dell'importanza della radio proprio come veicolo, come dicevamo prima, no? Di organizzazione sociale, come strumento di lotta e come grande megafono delle battaglie dei territori.
In questo momento sta partendo una telefonata per Federico, che è un compagno di Roma, e Federico è uno delle voci storiche di una radio che si chiama, ecco qua, ciao Federico, di Radio Rossa di Roma, che è una delle radio appunto che riesce a portare tanta informazione e controinformazione nella capitale. Ciao Federico, grazie che sei qui con noi.
Ciao
grazie.
Federico.
Ciao, è un piacere.
Allora,
ciao.
Ma che bello sentirti davvero. E non so se sei riuscito ad ascoltare l'intervento che ha fatto il nostro Emanuele, che ha definito la radio come un... Puoi dirlo in che maniera hai definito la radio?
No, ho detto che semplicemente, secondo me, la radio non è semplicemente un veicolo per trasmettere informazioni, ma deve diventare uno strumento di aggregazione e organizzazione, soprattutto del sociale e delle lotte.
Federico, come la vedi te che incarni praticamente questa funzione della radio da tanti anni? In che maniera, secondo te, la radio può avere questa funzione? E poi tu sei anche in una grande città, noi siamo in un piccolo territorio, quindi ci saranno anche un po' delle differenze tra questo, ma come la interpreti tu questa cosa?
Allora, secondo me la radio ha dei grandi vantaggi da tanti punti di vista. Intanto anche da parte di chi trasmette, perché può essere uno strumento di autostima e autoliberazione. Ti faccio un esempio, io ero un tipo che parlava pochissimo e guarda caso ho scelto proprio la radio come strumento di lotta, stiamo parlando ormai di tanti anni fa, era il 1995 quando ho cominciato a trasmettere radio, e quindi questo mi ha aiutato poi tantissimo. E poi la radio è uno, stiamo parlando di radio cosiddette comunitarie, in cui la...
Bella la definizione, grazie Federico, di radio comunitaria.
Radio comunitarie o radio libere, anche se la radio quando nacque nel 77 rifiutava questa etichetta di radio libera, insomma, in quanto strumento di lotta, vabbè, ma questo è un altro discorso. Ci sono due condizioni, secondo me, fondamentali. Una è, come sosteneva Karl Marx, la prima libertà di stampa consiste nel non essere mestiere. E non a caso ci sono in una radio che si autogestisce, nessuno viene retribuito, non c'è pubblicità e nessun finanziamento da parte di partiti o sindacati. La radio si autofinanzia attraverso il tesseramento, che non dà diritto a niente se non al sostegno di questa emittente, che poi è di tutti e tutte, è una radio appunto che appartiene alla comunità. E attraverso cene, concerti, la festa che sarà del 24 maggio, quindi stiamo parlando della fine del prossimo mese, intorno al 24 ci saranno 3 giorni di festa per Radio Onda Rossa. E l'altra condizione, oltre al finanziamento, è quella dell'autogestione. La radio, il collettivo redazionale si vede una volta a settimana e lì si decide il palinsesto, come dicevo, nessuno viene retribuito per questo, è passione e militanza. E la radio è un grande strumento per le comunità, di miglioramento della comunità, perché al contrario di altri mezzi di comunicazione permette la partecipazione. La radio, al di là del, per esempio, di quello che può essere il ruolo di un giornale o di una televisione, la radio si può fare con un telefono. La radio, chi telefona in diretta già sta facendo radio. Quindi queste, secondo me, sono gli elementi che fanno di una radio uno strumento di lotta, come diceva Emanuele giustamente, e questo di fondo, sì.
Carolina, la radio, Emanuele, scusa se ti interrompo Federico, Carolina, vuoi chiedere qualcosa tu a Federico che abbiamo qua a proposito di... Ad esempio io una delle domande che mi pongo, essendo io appartenendo a una generazione un po' che corrisponde un po' a quella di Federico, e avendo ascoltato tanta radio, ma quando era proprio radio, quando viaggiava proprio nelle onde dell'etere, e adesso abbiamo delle nuove tecnologie, e quindi poi volevo sentire Carolina un po' se avesse delle domande in particolare da fare a Federico su questo, e Federico come vede questo passaggio. E noi fondamentalmente Fab Radio è una web radio, e quindi diciamo c'è un cambiamento di lotta, cosa rimane e cosa invece cambia. Carolina.
Sì. La radio sta passando al DAB, al Digital Audio Broadcasting, che al momento lo sta facendo in via sperimentale da Terni, che è uno dei gangli con cui stiamo collaborando. Questo comporterà, perché poi chiaramente l'FM per come lo conosciamo non ci sarà più, questo comporterà più spazio, perché comunque arriverai ancora più distante, come funziona adesso per lo streaming per certi versi, e sarà un segnale meno intenso dell'FM, che consumerà di meno, però necessita di più ripetitori nelle province in cui poi dovrà arrivare il segnale. È stato calcolato, per esempio, che per la radio questo avrà un costo annuale di 37.000 euro. È per questo che ha avviato poi una campagna di finanziamento proprio in questo periodo, insomma, come ogni anno, ma quest'anno con questo progetto del DAB che ci vedrà coinvolti e coinvolte.
Allora, Carolina, che vuole chiederti qualcosa?
Sì, stiamo assistendo appunto a questo cambio di piattaforme, che quindi vedrà l'FM, come hai detto te, scomparire prima o poi, per dare spazio invece a una piattaforma ben più grande, che ha delle esigenze anche a livello di a livello di risonanza di appunto queste web radio, che verranno sempre più a essere presenti appunto sulle reti web. Però c'è anche un problema legato appunto alla digitalizzazione, che prevede un'individualizzazione dei contenuti.
Scusami, però sento molto male.
Sì.
Sento molto...
Così è meglio?
Sento molto male.
Ups. Prova Carolina.
Prova Carolina. Prova
adesso? Ancora? Meglio?
Meglio, sì.
Ok. Okay. Però... ripeto tutto?
Dai, ma io
sì. No, niente, stiamo assistendo appunto a questo cambio di piattaforme, però... il web appunto è visto anche da una parte come una piattaforma che tende a individualizzare i contenuti, quindi da una parte la radio e le web radio che verranno appunto a comparire saranno più presenti, e quindi sarà più possibile raggiungere, venire a conoscenza magari di realtà che non... al momento magari non sono conosciute, oppure il digitale potrà solo ridurre questo effetto di risonanza dei contenuti che vengono pubblicati?
Sai che ho problemi di... ho sentito abbastanza male.
L'intervento era interessante comunque. Praticamente quello che intende Carolina, se ho capito bene, è che la comunicazione web implica spesso un'individualizzazione dei contenuti.
Sì.
Però al contrario riesce anche ad intercettare dei contenuti da molto lontano, che magari prima in altri momenti non si poteva accedere. Quindi Carolina,
nel senso, l'individualizzazione di questi contenuti, che avviene appunto attraverso algoritmi web, algoritmi che sono appunto instaurati nel web in maniera massiccia, anzi sono proprio la base, i filter bubbles, che quindi filtrano i vari contenuti, sarà un ostacolo per la radio, oppure...
L'hai capita Federico questa?
No.
Allora, praticamente tutti i filtri che vengono applicati a questa comunicazione,
sì,
porta a una comunicazione realmente genuina?
Okay.
Sì, sì, sì.
Ma i filtri, di che tipo di filtri parla?
Nelle reti web vengono applicati i filter bubbles, che sono quei filtri che sì. Si basano su appunto
sui algoritmi
personali che appunto interagiscono con l'algoritmo e fanno vivere il web come quell'ambiente tranquillo che ti fa vedere sempre il contenuto che vuoi, e questo filtro di contenuti in qualche modo influisce poi anche con quella che è la lotta politica, vediamo soprattutto ultimamente con ad esempio la questione israelo-palestinese, è sempre più difficile informarsi su alcune questioni perché appunto avviene un filtraggio massiccio di quello che viene caricato sul web. Influirà anche questo sulla radio, o invece la radio comunque mantiene quel tipo di comunicazione che appunto partecipativa, che può solo che unire invece che diciamo, con l'avvento della digitalizzazione si potrebbe un po' pensare a un disgregamento, purtroppo.
Sei in difficoltà, Federico? Ma...
Guarda,
no, ascolta Federico, perché l'intervento di Carolina è stato molto interessante, sai che faccio dopo, comunque te lo mando, perché è stato comunque uno, sì, spunto, uno spunto interessante. E allora noi per adesso andiamo avanti con il programma, e Federico, intanto ti ringrazio tantissimo e ti mando i saluti di, anzi,
ciao, Federico,
di tutti quelli che stanno qua, e, okay, e intanto buon lavoro e buon primo maggio,
e, buon primo maggio.
E spero che ci sentiremo in altre circostanze, perché è bello, bello mettersi in connessione e avere degli scambi. Grazie Federico, bene, grazie davvero. Ciao, ciao, a presto, ciao. Ciao.
Per esempio, ci sono state delle cose che ha detto Federico, poi adesso non ci abbiamo avuto molto tempo perché chiaramente la trasmissione cammina, però per esempio sarebbero molto interessanti da capire come funzionano e come vengono strutturate. Per esempio lui ha parlato di un comitato di redazione, quindi una partecipazione molto attiva, no, nella stesura poi diciamo dei contenuti della radio, e questa partecipazione della radio, un'altra cosa che mi ha colpito, è proprio l'idea stessa della comunicazione, cioè la radio permette un feedback. Il giornale non permette un feedback, la radio in qualche modo, e soprattutto una web radio come questa, permette un feedback da parte delle persone. La persona che chiama già sta facendo radio, no? Quindi questa comunicazione reale, che non è trasmissione appunto, informazione di dati, ma è comunicazione, ecco, credo che sia un qualcosa di molto importante e un valore assoluto che la radio ha come strumento. Quindi autogestione e partecipazione, insomma, due parole molto belle e molto importanti.
Sì, che penso una delle, infatti quello che ci ha detto Federico secondo me è anche molto utile per il tipo di lavoro che vogliamo andare a fare, perché questa radio è molto giovane e si sta costruendo man mano, questa trasmissione è veramente neonata adesso e la stiamo costruendo, e cerchiamo di fare in modo che sia veramente una forza aggregante per le esigenze di questa città, di questo territorio. Io adesso farei un break con una canzone, Ale, ci metti una canzone, e poi passiamo alla seconda parte con gli ospiti, okay, che abbiamo in questa...
Va bene?
Sì.
Carolina, introduce a te, perché l'hai scelta questa canzone.
Sì, questa qua è una canzone appunto di La Femme, una canzone francese che si chiama appunto Où va le monde, e appunto ci pone una serie di interrogativi molto attuali su... Dove va il mondo, appunto, la traduzione letterale. E buon ascolto.
Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et ma rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, vire toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Et moi,
che siamo tornati in studio e adesso entriamo. È stata una bella introduzione che abbiamo fatto sul concetto di radio e adesso andiamo un po' a vedere invece quello che sta accadendo nel territorio. Intanto vabbè, vediamo anche le notizie di attualità di quello che sta accadendo anche fuori dal territorio, ma che il territorio riguarda. C'è una notizia che un po' si sogghigna mentre l'ultima notizia che abbiamo è che praticamente lo stabilimento Ariston vicino a San Pietroburgo, mi sembra che si trovi lì, verrà nazionalizzato secondo il decreto di Putin. E sta cosa qui, Manuele, che
sì. Ecco, questa credo che sia un'altra cosa di quelle che non si può vivere, no, di queste cose qui non si può, questa cosa, per carità di Dio, qui dopo a Fariano si scandalizzano tutti. E invece sinceramente questa è una notizia che lascia insomma abbastanza un senso di ironia, se un po' triste dietro, ma sicuramente un po' di ironia, no? Andiamo in Russia ad internazionalizzare i mercati, andiamo in Russia a fare i profitti, andiamo in Russia. E alla fine sembra che c'era ragione il Partito Comunista dei Lavoratori quando chiedeva la nazionalizzazione della Merloni in Italia. Insomma, poi alla fine è andata a finire così, solo che è andata a finire così in Russia. Insomma.
Sì, infatti è stata la notizia un po' di cui si sta parlando.
Anche perché sono queste cose arrivano.
così, no? E uno dice avviano queste notizie, ma per chi le ha seguite, per chi ci ha lottato su queste storie? Perché poi quello che ha significato Merloni, no, su questo territorio, lo sappiamo tutti, lo sappiamo per la storia, ma lo sappiamo anche per poi per la deindustrializzazione che c'è stata. Adesso non stai a guardare quale Merloni chi, come dico sempre io, Fabiano ha avuto i Merloni e poi una schiera di Merdoni sotto, che sono stati sotto di loro, l'hanno difesi, l'hanno tutelati, l'hanno portati avanti, insomma. Poi invece vediamo, no, com'è la realtà dei fatti oggi, è estremamente triste. Comunque, andiamo avanti, parliamo delle battaglie del territorio.
Esatto, le battaglie del territorio, perché sembra che questo territorio faccia gola per mille motivi, e ci credo, abitiamo in un territorio splendido e che va difeso, va amato e difeso. E vediamo un po' chi è in questo momento che lo sta difendendo. Lo sta difendendo in questo periodo un comitato che si è riunito ufficialmente, formalmente da poco, perché è da poco che esiste questa emergenza. Stiamo parlando del comitato ecologico sì, ecomostro no, che si sta occupando di un pericolo che sta vivendo questo territorio, questo paesaggio e questa città e questa comunità. E adesso ve ne parlerà Elisabetta Spreghini, che è stata scelta come portavoce di questo comitato, e Fausto Falsetti, che fa parte sempre di questo comitato che abbiamo invitato. E, non sono entrata in merito alla questione, qua in questa radio è già stata presentata la battaglia di questo comitato meno di un mese fa, mi sembra, 3 settimane fa, nel programma di Manfredi Mangano e Sara Marinucci, Plot Twist. Ma essendo un tema molto importante e che va seguito anche nei suoi sviluppi, abbiamo pensato di dare anche noi spazio e fare in modo che venga conosciuta anche come sta andando avanti questa questione. E Elisabetta, vuoi dirci come è nato questo comitato e su quali esigenze si è riunito?
Io vi ringrazio di essere stata invitata a parlare come a nome del comitato in questa trasmissione. Anche il nome Coraggio è un bellissimo nome e di buon auspicio. E sì, noi ci siamo costituiti il 6 marzo scorso a Collamato come comitato, proprio per combattere l'installazione di un maxi impianto fotovoltaico nel territorio di San Michele Paterno Collamato e Arginiano Bassano. È un ecomostro fa parte, come tanti altri progetti di ecomostri che si stanno sono stati presentati nella nostra regione negli ultimi mesi, e purtroppo sfruttano nel nostro territorio, nel nostro comune, un piano regolatore antiquato, per cui permettono di poter costruire questi ecomostri nei suoli agricoli. Suoli agricoli e in zone imballate e incontaminate dal punto di vista paesaggistico, perché poi non sono state realmente industrializzate o urbanizzate. E abbiamo come comitato iniziato una raccolta firme, abbiamo già raccolto quasi 1000 firme e abbiamo partecipato anche alle iniziative, ci siamo uniti agli agricoltori montani della zona montana e il 22 marzo hanno fatto una manifestazione e noi come comitato ci siamo uniti a loro. Abbiamo in questo periodo, in quest'ultimo mese, sostenuto anche i proprietari che sono stati espropriati, che verranno espropriati per costruire un elettrodotto di 5 chilometri addirittura, lungo quasi 5 chilometri. Quindi subiranno un tipo di esproprio, una servitù coatta, dove viene tolta una parte del loro terreno, dei terreni dove già sorgono altri elettrodotti. Quindi vi potete immaginare qua la gravità di quello che stanno facendo sotto il nome di quello che noi consideriamo un falso green. Perché noi tutti siamo d'accordo nel mettere i pannelli fotovoltaici sui nostri tetti in zone realmente industrializzate, realmente urbanizzate, ma non imballate in territori splendidi come sono quelli della nostra regione. Abbiamo anche partecipato all'iniziativa dell'escursione sul Monte Miesola, perché anche lì è stato presentato un progetto per del, un parco di maxi pale eoliche, quindi pale che anche noi abbiamo come cittadini dei grossi dubbi se poi realmente saranno in grado di produrre quella quantità di energia che loro dicono sulla carta, perché ecco, bisognerebbe poi vedere, perché si tratta di maxi paleoliche, noi non abbiamo tutta questa quantità di vento. Comunque il nostro comitato quindi si batterà soprattutto per evitare l'installazione di questo maxi campo fotovoltaico di Paterno, per sensibilizzare anche i cittadini su questo argomento, purtroppo sempre più che sta deturpando il nostro territorio, il nostro, la nostra natura.
Fausto, tu come vedi, come puoi, quali sono le tue preoccupazioni?
Allora, dunque io qui volevo intervenire per fare un po', diciamo, magari tanti lo sanno, ma diciamo fa un po' il quadro di quello che noi stiamo combattendo, tra virgolette, e la dimensione, diciamo, perché se parliamo dei quattro pannelli fotovoltaici, questi qui si mette in piedi perché sto contrario a tutto, invece no, volevo dare un attimo di dimensione perché tanti lo sanno, ma tanti l'hanno sentito lì e non si rendono conto di quello che veramente potrebbe essere. Quindi le dimensioni, si parla di 5,5 megawatt di potenza, significa 5.500 kilowatt di potenza di picco, significa 8.500 pannelli messi su una valla, significa 70.000 metri quadri, vuol dire 7 ettari, tradotto in campi a pallone, che fa tanto calte a dirlo, potrebbe essere 6 campi a pallone, 6 campi a pallone pieni di pannelli fotovoltaici. Questo per fare una produzione, io ho fatto giusto due conti, perché ce l'ho anch'io pannelli fotovoltaici a casa, ma sul tetto, e se faccio una proporzione significa che questi, diciamo, nell'arco in un anno, orientativamente parlando, ho fatto i conti anche un po' magri, dovrebbe essere circa 720.000 euro l'anno, che tradotto in 30 anni di attività sarebbe 21 milioni e 600 mila euro di corrente venduta in rete. E parlo venduta, non regalata, anche se loro, diciamo, la prendono al sole, che tutti dicono il sole è gratis, te lo dà gratis, ma in realtà non la danno poi gratis, la danno, la vendono. L'investimento è appena 4 milioni di euro per loro, così questo sono dati che non è che me li invento o sono nascosti, ma sono riportati dalla relazione tecnica che hanno loro pubblicato, quindi sono pubblici e si possono dire a tutti gli effetti. 4 milioni di euro con un costo di dismissione ad oggi valutato di qui e a 30 anni di 280 mila euro di costi di dismissione. Chi saprà che fra 30 anni quando costerà a dismettere i pannelli, c'è cioè una bella sfera magica secondo me, però no, hanno stimato 288 mila euro di dismissione. Allora, questo dicono sì, però i pannelli sono importanti, portano energia pulita e danno occupazione, pure hanno scritto. L'occupazione significa che qui i dati che portano loro sempre, quindi non mi invento niente, sono 46 addetti. Diciamo, quello che serve, che loro dicono per mettere su questi pannelli, sono 46 addetti, di cui stabilizzati, poi dopo diciamo stabilizzati per fare una manutenzione continuativa nei 30 anni o 25, quelli che saranno, 5 persone. Significa che noi occupiamo 7 ettari di terreno, 8.500 pannelli, un elettrodotto di 5 km con 56 pali a distanza, i conti si fa presto, 100 metri l'uno dall'altro, un cavo, e per occupare stabilmente 5 persone. A me mi sembra un po' una sproporzione. Poi hanno detto che praticamente l'attività di comunicazione non è importante perché, diciamo, ormai i cittadini sanno tutto e sono cose già acquisite, perché informarli di questo che stiamo facendo? Lo sanno già, ma secondo me non lo sanno tutti quanti, perché quando se vedranno tutto sto scempio, forse quando tutti quanti diranno mamma mia, e da quella strada ci passa tanta gente a fare passeggiare, quando vedranno sti 7 ettari di pannelli diranno mamma mia, e come ci hanno pensato? Ma nessuno saprà, non sapeva nessuno di cosa si andava incontro. Tutto questo viene fuori da cosa? Dal PNRR. Il PNRR che ha fatto è una buona opportunità secondo me, perché le basi del PNRR non è male, perché dice ok, finanzia, offre soldi, finanzia investimenti per far sì che la nazione possa avere uno sviluppo, visto dopo il Covid, uno sviluppo, diciamo, a ripartire un po'. Quindi questo sviluppo su che è basato? Sulla digitalizzazione, sulla sanità, sulle energie, sulla transizione energetica. E questa transizione energetica quindi mette soldi, mette le possibilità di poterla fare. Quindi che ti dice? Ok, mettetela anche sui campi. Ma nel sostanto dice, però il PNRR promuove anche lo sviluppo agricolo, il territorio agricolo, affinché ci sia sviluppo dell'agricoltura. Quindi se tu mi dici, ok, promuovi le energie, la transizione ecologica, quindi fotovoltaici, energia green, ma il PNRR non dice occupate tutti i terreni. Laddove il terreno è possibile, ok, mettetelo. Un terreno potrebbe essere un parcheggio, un terreno che potrebbe essere dismesso, una discarica che non ha nessun valore, né paesaggistico, niente, ok, mettetelo, perché no? Quindi questo offre il PNRR, solo che dopo l'interpretazione viene sempre presa così come uno vuole, per dare la spinta a queste grosse multinazionali, ai grossi poteri, invece di distribuire questo il bene del PNRR su una su molta gente. Quindi la soluzione, il PNRR dice ok, mettete anche su tettiere la casa e fate comunità energetiche, è esatto. Tutta un'altra cosa, ecco, è tutta un'altra bene, cosa.
Infatti, sto concetto
la comunità energetica significa che fai piccoli impianti su ogni privato, che gli vengono date le condizioni, come viene date le condizioni per fare questi mega impianti a questi grossi multinazionali, possono essere date ugualmente a piccoli privati che mettono i pannelli fotovoltaici sul proprio tetto, sul proprio territorio, soprattutto, no invadendo il territorio di un altro perché gli fa comodo, perché dà soldi su soldi di affitto per 30 anni, certo, fa comodo a tutti, ma questo significa andare a casa degli altri a comandare, e non va bene. Comunità energetica la metti sul tetto di casa, si parla di autoconsumo in questo caso, perché sul tetto di casa è autoconsumo, come ce l'ho io? Io ce l'ho sul tetto di casa 3 kW, li consumo, quando accendo la mia luce, finché il mio pannello mi dà corrente per accendere la mia luce, uso quel, non mi viene considerato che prendo corrente dalla linea, perché la prendo dalla mia, io la metto lì in rete, ma nello stesso tempo la prendo, quindi non vado a sovraccaricare la necessità che si accende un impianto a carbone per darmi la corrente a me per accendere la luce finché ho pannelli. Questo è il concetto, e soprattutto l'eccesso mi viene pagato poco, ma mi viene pagato, non è che mi ci arricchisco, però mi viene pagato. Quindi questo significa distribuire, invece di distribuire quei 21 milioni e 600 mila euro, adesso non voglio dire che sia una cifra giusta, sia chiaro, ho fatto una stima mia, ho fatto una proporzione tra l'impianto, quello che in questione, e l'impianto di casa mia, mi porta questa cifra qui, può essere più, potrebbe essere meno, però questi 21 milioni e 600 mila euro nell'arco di 30 anni in una comunità energetica non viene nelle tasche di una sola multinazionale, ma va nelle tasche diviso tra tutti, tante persone, io, Elisabetta, Valeria, Manuel, Caterina, tutti quanti, chi c'ha possibilità, no?
No, chiaro Fausto.
E quindi questo è il concetto. Volevo solo, la grossa speculazione finanziaria terribile, che secondo me va bene l'impatto paesaggistico è sacrosanto e c'è da tenerlo bene in mente, ma la cosa gravissima che secondo me può succedere è che queste grosse multinazionali arrivano, fanno man bassa dei terreni come vogliono, fanno man bassa per mettere pale eoliche, quindi distruggono, oltre che paesaggisticamente, che tu non ci puoi fare più niente con questo territorio. Paesaggisticamente, a chi ci invito? A chi porto a fare la passeggiata? In mezzo a pale eoliche, in mezzo a pannelli fotovoltaici, quando prima c'era una distesa bella, dei verdi, delle persone che magari la tenevano coltivata bene. Il turismo lo buttavo giù. E poi queste vie arrivano multinazionali. Questa, la multinazionale che fa questa, la voglio precisare, è la Nova Power con sede legale a Fabriano, in via Aristide Merloni 45, la posso dire perché è pubblica, non è che nascondo niente, è stata presentata il 24 maggio del 2023, è stata costituita questa autorizzazione a fare, quindi parliamo di quello che diceva prima, quel signore prima che
nominava,
come si dice, il karma, chi la fa l'aspetti, non lo so. queste grosse multinazionali, questa è italiana, ok, può rinvestire sul territorio, i soldi rimangono qui. Ma se arriva una multinazionale francese, una multinazionale belga, tedesca, qualsiasi speculazione anche americana, le classiche banche americane che investono qui, ti rubano il territorio, e non trovi in Italia neanche un euro, e per un'occupazione occupando 7 ettari per 5 persone. Questa è la cosa gravissima, è la cosa che a me spaventa e che vorrei che chi ascolta sia una conoscenza di questo e faccia una massa critica grossa affinché tutti quanti insieme possiamo dire no, perché sennò il comitato serve solo per far conoscere, ma la massa critica è importantissima. E tutto qui, l'amministrazione locale dovrebbe fare molto in questo senso, se volessero. Loro possono fare un gestimento del loro parco tetti disponibili, possibili, a parte la zona storica non ce la puoi mettere, ma se ogni comune fa un censimento, dici ok, quanti tetti posso usare io per mettere, quanti metri quadri e quanti pannelli posso mettere, non occuperesti il territorio, rimarrebbe nel comune, nelle case del comune, lì potrebbe reinvestire veramente sul territorio, perché questi parlano che investono il 3% dei propri introiti, quindi 720.000 euro l'anno, il 3%, 7x3, 21, a me mi porta 20.000 euro l'anno, 20.000 euro l'anno reinvestiti sul territorio, che ci fai?
Soprattutto poi su una zona come la nostra, come diceva Emanuele, deindustrializzata, che comunque fa conto di tante realtà che erano prima industrializzate e adesso invece sono inutilizzate, che potrebbero essere appunto utilizzate per, invece, prima cosa, per non rovinare appunto l'assetto paesaggistico, molto importante soprattutto nel territorio marchigiano, in quanto è l'emblema anche per quanto riguarda la lotta politica, una lotta decentralizzata che vede un territorio molto ampio con molti piccoli centri che si organizzano da soli, cioè che si organizzano cioè che sono da soli, che però invece si coordinano invece in una realtà più unitaria, per esempio già l'Unione Montana. Quindi questa collaborazione che potrebbe in qualche modo sfociare anche in un'attuazione più vera della transizione ecologica, perché come hai detto te, questo PNRR che da una parte promuove lo sviluppo
va interpretato bene,
esatto, va interpretato bene, perché così sembra un ossimoro, è una contraddizione, esatto. Che purtroppo che vediamo anche per esempio con il punto sulla digitalizzazione, perché la digitalizzazione sia importante, ma anche quella va contro per esempio molti obiettivi che ci siamo posti riguardo appunto l'inquinamento, cioè non è tutto un diamo carico a una particolare tematica, a dei valori, per esempio come la transizione ecologica, però non ci rendiamo conto anche di tutta la distruzione dell'assetto paesaggistico, e poi parliamo anche di piccoli agricoltori che comunque verranno in qualche modo spodestati e la loro attività, che comunque contribuisce in maniera locale, verrà in qualche modo...
Una sola cosa, poi termino proprio, scusate, ma diciamo qui c'è da fare il punto sulla situazione, ci stanno rubando la sanità, sempre più privata, voglia dire che l'incontro di regione è arrivato lì, tutto quanto bello bello, fa lo splendido, attacca qui, attacca della va bene, ma a me mi porta che ancora ad oggi vuol prendere una visita e a me mi ha risposto a mai per una risonanza,
e più la paghiamo.
E quindi la sanità ce la ruba, e l'acqua, le battaglie sull'acqua ne abbiamo fatte, ancora me la ricordo, con Emanuele pure c'era.
Che miseria, è una vita.
Un referendum.
Abbiamo vinto un referendum, tra l'altro,
sì,
per l'acqua pubblica.
Il risultato qual è stato?
Esatto.
L'acqua di chi è? E non mi sembra che è pubblica.
No,
è rimasta privata, quindi questa è una finta.
Proprio un bene essenziale che deve essere gratuito, no? Diventa proprio strumento del profitto.
Questo è forse rimasto l'ultimo pezzo che ci può venire fuori per renderci schiavi, e questo significa che la dipendenza alimentare ce la tolgono, e nello stesso tempo la dipendenza energetica ce la impongono, perché questi popoli, la corrente, quando arriverà il mercato libero a luglio, questi hanno tanti megawatt di corrente da mettere in rete, e se tu la vuoi la vai a comprare da loro, non è che dici proprio sì, ma la metti in rete, è del sole, ti costa meno. Ad oggi c'è, e c'è stata una buona percentuale di corrente di energia solare, quindi da fonti rinnovabili, ma a me non mi costa meno.
Ascolta, vi volevo chiedere una cosa io invece, i rapporti con l'amministrazione comunale in questo, cioè nel senso la politica dentro questa questione, che cosa ha fatto e che cosa ha detto, e com'è, aggiungo anche l'ultima domanda successiva, com'è lo stato dell'arte oggi e quali prospettive chiaramente poi?
Noi abbiamo fatto una richiesta, sì, abbiamo fatto come comitato il 5 aprile, lo scorso 5 aprile, una richiesta scritta per avere un consiglio comunale aperto su questo argomento. Perché ci dovrebbero chiarire come mai, anche quando questo progetto è stato esposto nell'albo online, nell'oggetto mancavano sia cosa andavano a realizzare, ossia un campo fotovoltaico, la parola fotovoltaico era assente nell'oggetto, e mancava pure il nome della ditta che lo avrebbe realizzato. Inoltre volevamo anche cercare di richiedere un nuovo piano regolatore, di renderlo adeguato al periodo storico che stiamo vivendo, proprio per evitare che queste ditte, anche nazionali, ma soprattutto queste ditte, queste grandi società internazionali, multinazionali, vengano a speculare sul territorio, perché queste sono delle vere e proprie speculazioni finanziarie, che con il decreto Draghi, decreto Ucraina, quello che poi anche definito PNIEC, hanno permesso di fare delle speculazioni in tutta Italia. Poi alcune regioni, alcuni comuni avevano già fatto dei piani regolatori ben precisi, per cui non sono stati attaccati tanto quanto la regione Marche e il comune di Fabriano ancora di più. Quindi noi abbiamo fatto questa richiesta, ad ora non abbiamo ottenuto una risposta per una data ad un consiglio comunale aperto, e continueremo con la raccolta firme in piazza nei prossimi sabati e anche nei centri commerciali. Pensiamo di continuare con questo, con la raccolta delle firme. E io dico solo che ci vuole, ecco, molto coraggio, molta autodeterminazione, proprio per combattere contro questi speculatori internazionali che fanno delle leggi copia e incolla ormai in tutte le diverse nazioni del mondo, e ci vuole, ecco, coraggio per costruire un futuro di bellezza, di pace e di libertà. Certamente se ci rendono schiavi a livello alimentare e a livello energetico, quello non riusciremo mai a ottenere quella libertà, quella pace.
Io sono d'accordo, volevo fare un inciso, perché avete parlato del piano regolatore di Fabriano. Noi sono stato consigliere comunale per 10 anni in questa città e ho capito che c'è una cosa che proprio non si può toccare a questa città, che è rimettere mano al piano regolatore, no? Sì. Sembra un po' il film Le mani sulla città, quello, no, vecchio. C'è un piano regolatore degli anni 80, è stato votato.
Costa caro.
E poi, esatto, e non si può fare, costa troppo caro. E qual è la soluzione? Fare tutte varianti parziali, piccoline, al piano regolatore, ogni volta che c'è un'esigenza specifica che magari fa comodo a qualcuno, poi c'è un interesse politico nei confronti di quella cosa. Ma non c'è mai un discorso complessivo insieme. Invece, diciamo, sono passati 40 anni, quindi probabilmente la città è cambiata e probabilmente il discorso insieme, io questo l'ho sempre chiesto in consiglio comunale, ma siamo sempre bloccati lì. Quindi assolutamente d'accordo su quello che dite.
A me appunto interessava anche il discorso, proprio anche qua si parla anche di stravolgimento di una lotta, per esempio la lotta per l'ecologismo, che in realtà non c'è nulla di sbagliato, però in qualche modo comunque questi passi avanti si rivelano comunque anche dei passi indietro in qualche modo. Quindi abbiamo questa strumentalizzazione della lotta, che da una parte si rivela appunto efficace in quanto vengono trattati certi argomenti, soprattutto in un'urgenza che, per esempio, per quanto riguarda l'ecologismo, abbiamo già dal 1970 le prime testimonianze di lotta, che però in qualche modo vengono portate avanti e stravolte. E questo è un aspetto che mi interessa particolarmente, perché appunto siamo di fronte a una contraddizione che poi in pericolo realtà locali e poi comunque ci mette anche di fronte a particolarismo autoritario, perché da una parte, diciamo, c'è questa scissione tra l'io e il noi, cioè andiamo avanti queste lotte perché sì, è giusto, però poi vedono in questa lotta in realtà un'esigenza personale, cioè la collettività vede nelle lotte che vengono portate avanti, come quella femminismo, dell'ecologismo, vedono in realtà delle esigenze personali che non possono essere comprese e attuate appieno. E quindi c'è questa contraddizione che poi si rileva, per esempio, nello stravolge l'assetto paesaggistico di una realtà che vive soprattutto per quello, per poi, diciamo, per far fronte invece alle esigenze della lotta che vede quindi migliorare, per esempio, la situazione ecologica.
Certo, è proprio il discorso, no, del passare, diciamo, dalla frammentazione della società alle idee collettive e comunitarie della gestione. È proprio su questo quello che... Se sa più niente della legge iniziativa popolare contro il fotovoltaico che aveva detto la guerra, però sapete che è uscito sul giornale, no, la notizia.
Sì,
qualcosa per
il microfono questo.
Probabilmente era, secondo me era un qualcosa per, diciamo, sai quando per l'impressione che è troppo
che dici che è venuto fuori boom, no? Così
stanno facendo, sì, è vero, fa una legge iniziativa popolare, cioè una cosa più assurda, 50.000 firme, per quando l'hanno attuata, hanno messo i pannelli fotovoltaici, ha riempito tutta Italia, perché quanto ci vuole a fare una legge iniziativa popolare? Prima raccogli 50.000 firme, prima che la fai scudere al governo e prima che te la accettano, poi...
No, è chiaro che era una buttata, sì, insomma.
Ma noi come comitato abbiamo parlato, saremo anche disposti a raccogliere le firme, ad aiutare l'attuale amministrazione comunale a raccogliere le firme per questa legge di iniziativa popolare. Se
ci fosse la volontà politica,
ci fosse sì la volontà, decideremo in questo consiglio comunale aperto se mai riusciremo ad essere ascoltati e presenti.
Chiaro. Se mai avverrà, lo documenteremo qua, sì, a coraggio, avremo il modo di seguire questa
grazie
questione.
Ancora
intanto invitiamo chi ci ascolta a continuare a fare attenzione a questa tematica e a vedere come si sta sviluppando e come si svilupperà. Noi ci torneremo comunque a raccontarla. E niente, siamo arrivati alla fine di quest'ora che ci siamo dati, questa bella chiacchierata infatti che abbiamo fatto, e quindi il ghiaccio è rotto e il coraggio è cominciata. Io sono molto contenta perché abbiamo effettivamente fatto quello che ci eravamo date come obiettivo, cioè fare laboratorio politico. È questo quello che ci piacerebbe di fare di questa trasmissione, un punto d'incontro in cui si connettono intelligenze di idee e si riesce a dare una risposta alle esigenze che vediamo, alle esigenze che abbiamo qui in questa zona, e esigenze di cose che ci stanno a cuore e che ci toccano da vicino come comunità. Parleremo le prossime volte anche di lavoro, parleremo di sanità, torneremo a parlare di ambiente, perché comunque c'è sempre necessità di confrontarsi su queste tematiche e di trovare il coraggio per affrontarle, per trovare noi il nostro modo di poterle vivere e contrastare e proporre alternative.
Assolutamente sì, soprattutto poi in uno spazio che è veramente libero, no? Nella discussione, nella dinamica, nel confronto e anche nello scontro e nella dialettica, perché poi fondamentalmente fare politica significa questo, no? Significa fare dialettica, e quindi se la pensiamo, no? Anche tutti uguali e sempre tutti uguali, non andiamo avanti, però deve essere proprio questo lo spirito, cioè riprendersi, riappropriarsi di spazi di discussione, di spazi di agitazione sociale e di spazi di organizzazione sociale, magari anche con toni un po' coloriti e magari anche con qualche tono un po' più sopra le righe, però sempre dentro questa dinamica, cioè noi non vogliamo una città anestetizzata, non vogliamo le persone dormienti, ma vogliamo menti vivaci e vogliamo appunto dialettica, confronto e perché no anche conflitto.
Benissimo, questa conclusione. Carolina, vuoi dire qualcosa per concludere, per salutare?
No, sì, io sono molto d'accordo con quello che è stato detto, appunto bisogna ridare quella centralità al dialogo che purtroppo si è persa e c'è necessità di farlo, perché nel silenzio si assistono a massacri e appunto nel silenzio la democrazia viene meno, quindi è necessario continuare a parlare anche quando purtroppo c'è qualcuno che vuole zittire, purtroppo. Niente, quindi
dai,
dialogo.
Facciamo radio apposta per non essere zittiti. Adesso che siamo proprio arrivati proprio in conclusione, do un paio di
di annunci, di comunicazioni da parte di Radio Fab. Allora, sabato 4 e 11 maggio, quindi sabato prossimo e quello seguente, si svolgerà un laboratorio dei web radio qui nello studio di Radio Fab, dalle 15 alle 17, rivolto soprattutto ai giovani per farvene in voglia appunto di fare web radio. Quindi ragazzi che ci stanno ascoltando, siete invitati a partecipare a questo laboratorio, perché poi da questo laboratorio magari nasceranno magari altre trasmissioni e altre energie, quindi venite ad imparare a fare web radio. E l'altra comunicazione che faccio, questa mi riguarda direttamente, perché essendo io una delle autrici di Belle Buone Lingue, do l'appuntamento a dopodomani, il 2 maggio alle 7, sempre su Radio Fab, per la prossima puntata di Belle Buone Lingue con Valeria Tizzoni, Michela Sala e me, Valeria Carnevali, e ospite sarà Beatrice Mezzanotte. E niente, io ho dato i miei appuntamenti. E stasera, ecco, stasera si va a ballare al Circolo Arci il Colto Maltese, che c'è DJ Benti che suona, mette i dischi, è anche una festa per Radio Fab, e siete invitati a venire. E poi soprattutto buon primo maggio,
buon primo maggio.
E vi lasciamo con una canzone, un bel classicone che secondo noi ci sta proprio bene adesso.
È solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili, sono utili a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.